Grazie per questa relazione così limpida e anche perfettamente nei tempi. E le due relazioni sono state concepite e programmate come un dittico da contemplare insieme, quindi da ascoltare una dopo l'altra senza soluzione di continuità, e quindi do subito la parola alla professoressa Martini, al termine dell'intervento della quale ci sarà un dibattito su entrambe.
Bene, dico subito che l'occasionalismo islamico, cioè quella dottrina secondo cui Dio può essere considerato l'agente, la causa unica e necessaria di tutto ciò che si verifica nel mondo, mentre ogni causa seconda deve essere respinta, offre argomenti opposti rispetto a quelli elaborati nella falsa farabo islamica a cui Giovanni Mandolino ci ha efficacemente introdotto. Dal Kindi nel IX secolo ad Averroè a tutta la tradizione post-avicenniana, i falasifa si focalizzarono infatti sull'accordo originario e fondamentale tra il dettato della metafisica di Aristotele e le ipotesi della teologia platonica del Timeo riletta attraverso le lenti del neoplatonismo, ossia sulla dottrina della causalità, e mirarono ad analizzare la natura della causa prima e della sua relazione con le cause seconde, più o meno numerose da loro individuate. Secondo il Muallim al-Awwal, cioè il maestro primo della tradizione arabo-islamica, ossia Aristotele, per conoscere una cosa è necessario conoscerne le cause. Quindi, nell'opinione dei falasifa, la causalità era necessaria perché l'uomo potesse avere accesso ad una conoscenza di tipo razionale di se stesso, del cosmo e del primo principio, ossia perché l'uomo potesse avere conoscenza razionale della verità. Per questa ragione anch'io penso di dividere il mio intervento in tre momenti. Dapprima vi do un breve resoconto generale sullo sviluppo della teologia speculativa islamica, il Kalam, e in particolare sulla disputa tra i mutakallimuna, cioè tra i teologi islamici, circa il potere causale di Dio e la sua relazione con il mondo. In un secondo momento vorrei analizzare, quasi leggere con voi, il testo più significativo, certamente uno dei più studiati della storia della filosofia e della teologia arabo-islamica, ossia la Masala 17, intitolata Sulla causalità e i miracoli, tratta dal Tafut al Tafut di Ar-Razali. In questo capitolo della sua famosa invettiva, il teologo, filosofo, mistico e giurista presenta il paragone più stretto tra le ipotesi dell'occasionalismo islamico da una parte e la causalità naturale descritta dai falasifa dall'altra. E infine vorrei chiudere con alcune controrepliche alla Masala 17 di Ar-Razali presentate da Averroè nella replica della replica, nel Tafut al Tafut. L'occasionalismo islamico si origina nelle discussioni teologiche circa uno degli attributi più importanti del Dio del Corano, la sua kudra, cioè la sua potenza. Nel Corano Dio, che è per sua essenza uno e indivisibile, non manca di manifestare se stesso alle proprie creature attraverso una molteplicità di nomi. Nomi che derivano dalla sua relazione con il creato. Attraverso questi nomi Dio si fa conoscere alle creature e da questi nomi i teologi derivano degli attributi divini, sifat, e li dividono tra quelli che si riferiscono alla trascendenza di Dio, wujud, esistenza, kidam, eternità, baqa, permanenza, muhalafa li al-wadid, cioè la dissimilarità con tutto ciò che è creato, e altri invece attributi divini che sono legati alle azioni di Dio, appunto la kudra, il più importante, cioè l'onnipotenza, l'irada, la volontà, appunto è un Dio personale, un Dio che vuole, che decide, quindi irada, la volontà, ilm, conoscenza, ayat, vita, kalam, discorso e tanti altri. Nel Corano la potenza di Dio è detta essere sopra ogni cosa. Di questa idea ci sono moltissimi, è attestata in moltissimi versetti, ne basti uno per esempio, da una delle sure più importanti anche dal punto di vista in qualche modo dogmatico, la sura della vacca, la sura 2 al versetto 106, non sai dunque che Dio può ogni cosa, si legge. Da tutti questi riferimenti alla potenza, all'onnipotenza divina presenti nel Corano, si deriva l'idea che Dio è l'unica causa di tutte le cose, di ogni cosa. Con alcune eccezioni, gli teologi islamici quindi ritengono che Dio ricrei in ogni momento il mondo, che è composto di atomi accidenti grazie a cui gli atomi differiscono l'uno dall'altro. Fermiamoci un momento qui, poi torniamo sulla filosofia naturale dei teologi in particolare Ashariti, la scuola a cui apparterrà Ar-Razali. E spostiamoci un attimo a considerare due momenti fondamentali dal punto di vista storico per la costituzione del Kalam, cioè della teologia dialettica islamica. Dal punto di vista dello sviluppo storico, la teologia islamica, come messo in luce da molti studiosi, trova uno dei momenti più importanti durante i secoli del califfato abbaside, cioè tra VIII e IX secolo, in piena corrispondenza con il momento in cui avviene il grande movimento di traduzione dal greco all'arabo. Il califfato abbaside sposa la teologia mutazilita, il califfo al-Ma'mun rende questa scuola di pensiero dottrina di Stato nell'827. Dico scuola di pensiero perché c'è un dibattito molto forte se la Mutazila possa essere considerata un madhab, cioè una scuola teologica vera e propria, o piuttosto una corrente di pensiero. Fatto sta che cinque sono capisaldi fondamentali dal punto di vista dottrinale di questa corrente, tre sono quelli che interessano a noi. Il primo è che circa l'unicità di Dio, il tawhid di Dio, e di conseguenza l'adozione di una teologia negativa. Di Dio non possiamo predicare nulla, possiamo soltanto dire cosa non è, predicandogli le cose del mondo. Il secondo assunto, la creazione del Corano nel tempo, il libro divino, molteplice nelle sue parti, apparso in un momento storico determinato, non può essere considerato della stessa natura di Dio, non può essere considerato coeterno a lui. Naturalmente la creazione del Corano nel tempo apre al grosso problema della possibile libera esegesi di esso, ma la terza tesi è quella che a noi oggi interessa ancora di più, cioè la tesi sulla giustizia divina, adl in arabo, cioè secondo questa tesi Dio vuole il bene ordinato ad un fine da lui stabilito. Male e bene provengono dall'essere umano che è il creatore di tutte le sue azioni, sia di quelle buone che di quelle cattive. L'essere umano produce ogni sua azione, pensiero, volizione e movimento corporeo in completa libertà e per questa ragione riceverà il premio per il bene compiuto e il castigo per il male fatto. Dopo questo primo momento importante, il secondo si apre nella tradizione islamica con la figura di Al-Ashari. Al-Ashari, che muore nel 935, è il fondatore della scuola sciarita, la scuola maggioritaria della teologia islamica, nasce a Basra, a Bassora, nell'873 e per circa 40 anni è allievo di uno dei principali maestri mutaziliti, al-Jubbai. Al-Ashari, dopo una prima entusiastica adesione al mutazilismo di al-Jubbai, inizia a criticarlo e le tradizioni si dividono. Una parte della tradizione dice che Al-Ashari avrebbe ricevuto un sogno in cui lo stesso profeta Muhammad lo esortava ad allontanarsi dalle posizioni del suo maestro. In altra parte della tradizione, quella forse più interessante, ci viene detto invece che Al-Ashari inizia a trovare molto debole l'argomentazione di al-Jubbai proprio sul compromesso tra da una parte onnipotenza divina e dall'altra quindi giustizia divina e dall'altra parte invece libertà e libero arbitrio dell'uomo. Al-Ashari si chiede: ma l'azione libera dell'uomo non limita in qualche modo il potere divino? Secondo Al-Ashari, nella formulazione della sua dottrina definitiva, Dio ha tutto il potere e crea nell'uomo il potere di performare una specifica azione in un momento determinato. Al-Ashari e dopo di lui Al-Bakillani, che muore nel 1013, danno completa formulazione alla filosofia della natura asciarita. L'atomismo nella scuola asciarita divenne la dottrina perfetta per salvare il dogma dell'assoluta potenza di Dio, l'unico agente. Secondo la scuola asciarita, la creazione è fatta di atomi indivisibili. Per esistere, ogni atomo deve avere un accidente. Atomi giustapposti danno origine alla sostanza, che è sempre materiale. Gli atomi sono contingenti, così come lo sono gli accidenti, e quindi i corpi, che sono composti di atomi e accidenti, sono pure contingenti. I corpi sono creati direttamente da Dio a partire dagli atomi e dagli accidenti e sono creati in ogni singolo momento perché la loro esistenza dura un istante soltanto. Ne consegue che c'è sempre un inizio di ogni cosa ed è quindi stabilita e provata nella maniera più radicale possibile la creatio ex nihilo. Un accidente opposto corrisponde ad ogni accidente. Due accidenti opposti non possono coesistere, ma nulla previene dal fatto che un accidente qualunque possa seguire un qualunque altro, perché tra loro non c'è nessun nesso necessario, nessuna sequenza necessaria, nessuna relazione intrinseca. Giorgio Nawati, un grande studioso di Kalam islamico, dice che proprio a prezzo di questo forte, radicale occasionalismo, i teologi asciariti, guidati da un intento apologetico, riuscirono a salvare l'onnipotenza divina. Ma la prima conseguenza di un occasionalismo così radicale, di una dottrina della natura in senso atomista, è il fatto che non c'è una legge di natura che derivi da una costituzione stabile in senso aristotelico. Dio non è legato da leggi di natura. Se ci sono certe abitudini nella successione degli accidenti, queste abitudini non sono affatto determinate. Dio può in ogni momento rompere queste abitudini e può rimpiazzare un accidente con un altro. Questo è il caso del miracolo. Non c'è causalità dunque, ma semplice successione, e noi possiamo dire che tutto ciò che è concepibile è su questa base anche possibile. Per riassumere, l'occasionalismo islamico, nella completa formulazione che nella scuola asciarita gli diedero prima al-Ashari, poi al-Bakillani e poi al-Juaini, limita l'azione a Dio solo. Dio è l'unica causa. Il potere di Dio non è limitato da nulla, per Dio nulla è impossibile. Ulrich Rudolph, a cui si deve un lavoro recente molto significativo sulla storia dell'occasionalismo, lo trovate riportato nella bibliografia finale in Endout, deriva da questa tesi principale quattro assunti molto importanti. Se Dio è l'unica causa, è l'unico agente, ogni altra causa deve essere respinta. I teologi asciariti quindi hanno come precipuo obiettivo polemico l'assunto aristotelico per cui gli elementi naturali e i corpi hanno un potere causale in virtù della loro natura specifica. Non c'è, secondo gli asciariti, nessuna vera potenzialità al di fuori di Dio. Secondo assunto, per la stessa ragione, nessun potere causale può essere ascritto all'uomo. È Dio che crea nell'uomo un potere specifico, temporaneo, a performare una certa azione, che quell'uomo che riceve questo potere specifico performa in un momento preciso. L'azione dunque appartiene all'uomo soltanto temporaneamente. Terzo assunto. Ciò che accade nel mondo viene dall'abitudine di Dio, ma Dio può in ogni momento rompere questa abitudine. Può cioè intervenire nell'usuale corso degli eventi rimpiazzando un accidente con un altro. E l'intervento divino è garantito proprio dal fatto che Dio può agire in contrasto con la sua abitudine. Il miracolo non è nient'altro che la rottura di questa abitudine. Quarto assunto, gli accidenti hanno una durata puntuale, necessitano di essere ricreati in ogni momento nuovi, perché ogni cosa in ogni momento dipende da Dio Onnipotente. Il paragone più stretto, seconda parte, tra gli assunti della falsa fa e quelli del Kalam, lo troviamo, come vi dicevo prima, nel Tafut al-Falasifa di Al-Ghazali, Masala 17, sulla causalità e i miracoli. Pochi testi sono stati così celebrati, pochi testi hanno ricevuto interpretazioni così differenti. Il grosso problema per gli interpreti che si sono impegnati su questo testo è quello di capire se Al-Ghazali, di fatto il grande teologo della scuola sciarita, colui che nella Nizamiya, una delle prime più importanti madrase, insegna secondo il Madhab a sciarita, è di fatto sostenitore della soluzione teologica, passatemi il termine, al problema della causalità secondo le linee del pensiero asciarita, come per esempio lo interpreta Marmura, il traduttore in lingua inglese di tutto il Tafut al-Falasifa, o invece Al-Ghazali, grande esperto di filosofia, ha studiato tutta la filosofia avicenniana, la critica ma la conosce molto bene, è invece sostenitore di una tesi che simpatizza con il neoplatonismo e in qualche modo reinterpreta la causalità dei falasifa e prima di tutto del necessarismo avicenniano, senza quindi negarla del tutto, come viene suggerito da alcuni tra le letture più recenti, come quella di John McGuinness e di Frank Riffel, un grande esperto del pensiero rasaliano. La Masala 17 si apre con il famoso passaggio in cui Al-Ghazali presenta l'argomento del, in inglese si dice non necessary connection, quindi della connessione, del nesso non necessario. E a prima vista sembra sposare una tesi completamente in accordo con quelli che sono gli assunti dell'asciarismo così come ve l'ho descritta. La trovate al punto 1 dell'handout. Il nesso tra ciò che abitualmente si ritiene essere una causa e ciò che abitualmente si ritiene essere un causato non è secondo noi necessario. Ma date due cose di cui questa non sia quella e quella non sia questa, di cui l'affermazione di una delle due non implichi l'affermazione dell'altra e neppure la negazione di una delle due implichi la negazione dell'altra, dall'esistenza di una delle due non si dà mai di necessità l'esistenza dell'altra. Né dall'inesistenza di una delle due si dà mai di necessità l'inesistenza dell'altra. Si diano a titolo d'esempio il dissetarsi e il bere, la sazietà e il mangiare, la combustione e il contatto con il fuoco, la luce e il levarsi del sole, la morte e il taglio della gola, la guarigione e l'assunzione della medicina, l'evacuazione e l'uso del purgante, e così via per tutte quelle cose di cui i sensi testimoniano la connessione, in medicina, in astronomia, nelle attività produttive e nelle arti. Il nesso, infatti, è dovuto al fatto che Dio, sia gloria a Lui, ha decretato in precedenza di crearle in modo che esse siano in connessione l'una con l'altra, e non è dovuto al fatto che esso stesso sia necessario in sé e non accetti di essere dissolto. Anzi, è in potere di Dio creare la sazietà senza mangiare, la morte senza il taglio della gola, o al contrario, la continuazione della vita insieme al taglio della gola, e così via, tutte quante le cose che si danno in connessione. I filosofi negano la possibilità che si dia questo e lo ritengono impossibile. Dio crea abitualmente due eventi concomitanti che a noi sembrano in una sequenza e crea in noi la confidenza che questa sequenza abituale continuerà per sempre. Ma che questa sequenza abituale continui per sempre sta nel takdir, sta nel comando di Dio. Egli può rompere questa abitudine o agire in contrasto con questa abitudine. Gli esempi scelti da Al-Ghazali sono quelli che i filosofi ascrivono alla causalità naturale dell'esperienza di ogni giorno o alla causalità legata all'azione umana, si vede il riferimento alle arti, all'astronomia. Quando noi prendiamo due cose ontologicamente distinte, La connessione tra ciò che noi consideriamo la causa tra esse e ciò che noi consideriamo l'effetto non è necessaria in sé e può essere lasciata perdere. Due cose semplicemente coesistono, ma per esempio l'effetto può esistere senza ciò che noi consideriamo esserne la causa. Per esempio, il contatto tra il fuoco e il cotone è possibile senza combustione, ma è anche possibile che il cotone diventi cenere bruciata senza il fuoco. Se i filosofi considerano questa connessione necessaria in sé, è perché mantengono la necessità logica tra ciò che è veramente la causa e ciò che è veramente l'effetto. Mentre Ar-Razali considera che la necessità causale, il nesso causale, è soltanto tra Dio e la creazione. Non c'è altra causa al di fuori di Dio che possa necessitare un effetto. Ar-Razali va avanti nella sua discussione seguendo tre passi consecutivi. Dapprima procede a una radicale confutazione della causalità naturale. I filosofi ritengono che l'agente della combustione sia soltanto il fuoco, che è un agente per natura e non per scelta, che non può limitare, non può trattenersi dall'azione che è secondo la propria natura. Leggiamo insieme il passo 2. Ad essere agente della combustione, risponde Ar-Razali, creando l'annerimento del cotone, la dissociazione delle sue parti e rendendolo ardente o in cenere, è Dio, che agisce con la mediazione degli angeli o senza mediazione. Al fuoco invece, che è una sostanza inerte, non appartiene alcuna azione. E qual è poi la prova che è il fuoco l'agente della combustione? I filosofi, dice Ar-Razali, non hanno prova se non l'osservazione della simultaneità e della concomitanza della combustione e del fuoco. C'è combustione, dice Ar-Razali, dove c'è contatto, non perché c'è contatto. L'osservazione, la percezione sensibile non ci danno alcuna testimonianza della connessione causale tra le due cose. L'esistenza di qualcosa con un'altra non prova che essa esista a causa di quest'altra. Ar-Razali fa due esempi differenti, noi leggiamo soltanto il secondo, che tra l'altro è un bel esempio e ci fa capire come sia addentro nei temi filosofici, abbia masticato Falsafa nella sua giovinezza, perché l'esempio ci riporta in una delle due teorie circa la visione proposte nella tradizione arabo-islamica, c'era sia quella intromissiva di stampo aristotelica, sia quella estromissiva di stampo platonico. Qui si rifà a una dottrina della visione di tipo intromissivo di stampo aristotelico. Sentite l'esempio, passo 3. Se sugli occhi di qualcuno cieco dalla nascita vi fosse un velo ed egli dalla gente non avesse mai sentito parlare della differenza tra il giorno e la notte, ecco. Se un giorno si scoprisse il velo dei suoi occhi, le sue palpebre si aprissero e egli di conseguenza vedesse i colori, nella sua opinione il principio agente del fatto che i suoi occhi hanno ottenuto di percepire le forme dei colori sarebbe il fatto di aver aperto gli occhi. Nella sua opinione, cioè, fin quando i suoi occhi fossero sani, aperti, il velo rimosso e la figura che gli sta di fronte colorata, egli sarebbe senz'altro in grado di vedere. Egli non comprenderebbe, cioè, il fatto di non essere sempre in grado di vedere, fino a che una volta tramontato il sole e cadute le tenebre, non sapesse che la luce del sole è la ragione del fatto che nei suoi occhi si imprimono i colori. Nel commentare questo passo, Ulrich Rudolf osserva che Ar-Razali critica la percezione sensibile come prova della connessione causale e la necessità di leggi di natura, cioè critica due delle assunzioni basilari della filosofia naturale aristotelica e inizia a ventilare l'ipotesi e la necessità di una causa al di là di ciò che noi possiamo osservare. Questa è la ragione, ci dice Ar-Razali, per cui alcuni tra i più acuti tra i filosofi si sono accordati sul ruolo del Wahib Assuar, cioè del Dator Formarum, che è uno degli angeli. Dice Ar-Razali, passo 4, il fatto che le forme dei colori si imprimano nell'occhio sia da parte del datore delle forme, mentre il levarsi del sole, la salute della pupilla e il corpo colorato sono solo cose che preparano e dispongono alla ricezione di tali forme da parte del ricettacolo. Su questo passo c'è una grandissima polemica tra gli studi, perché se l'obiezione di Ar-Razali è ad Avicenna, allora qui non c'è perfettamente dietro la dottrina di Avicenna, perché l'intelletto agente dona le forme, gli intellegibili alla materia, non dona le immagini. Secondo me invece qui la vera polemica è contro Al-Farabi, ed è precisamente contro l'Al-Farabi dell'epistola sull'intelletto, non solo perché nell'epistola sull'intelletto Al-Farabi usa questa metafora del sole, questa metafora della visione proprio per spiegare l'azione dell'intelletto agente, ma anche perché ad un certo punto lui dice l'intelletto agente dà alla materia asba, cioè dà alla materia immagini. Questo riferimento puntuale terminologico mi fa pensare che la lettura rispetto al target polemico in questo caso, in questo passo di Ar-Razali, è forse sì, è il peripatetismo arabo in generale, ma in questo punto precisamente la dottrina farabiana. Ar-Razali passa al secondo momento della sua argomentazione, e cioè vuole descrivere la soluzione di quei filosofi della tradizione arabo-islamica, Farabi ed Avicenna, che hanno ascritto alla causalità divina un ruolo primario, ma hanno riconosciuto al mondo naturale la capacità di contribuire agli effetti prodotti dalla causalità divina, quello in cui in qualche modo ci è stato anticipato da Giovanni. È il passo 5. Il secondo stadio si accorda con chi ammette che queste cose avventizie fluiscono dai principi delle cose avventizie, ma che la preparazione a ricevere le forme sia in virtù di quelle cause che sono testimoniate dai sensi e presenti in natura. Se non che ugualmente da quei principi le cose emanerebbero per conseguenza necessaria e per natura, non secondo riflessione e scelta. Esse emanerebbero come la luce emana dal sole, e i ricettacoli differirebbero per quel che riguarda la ricezione solo per la differenza nella loro preparazione. Il corpo terso, infatti, riceve i raggi del sole e li riflette così da illuminare, grazie ad essi, un altro luogo, mentre l'argilla non riceve i raggi. L'aria non impedisce la penetrazione della luce dei raggi come invece la pietra. Poi, mentre alcune cose al sole si ammorbidiscono, altre si induriscono. Alcune, come la veste del lavandaio, si scoloriscono, ed altre ancora, come il viso del lavandaio, si anneriscono. Il principio è uno, mentre gli influssi sarebbero diversi a causa delle differenti preparazioni nel ricettacolo. Questi falasifa, Farabi e Avicenna, concedono che c'è un primo agente, ma argomentano che le cose del mondo fluiscono dal principio nei modi differenti in cui la materia è preparata a ricevere le forme. Infatti, nel mondo noi vediamo la molteplicità, ma se ci accordiamo che il principio è uno e che dall'uno non deriva che l'uno, la molteplicità deve dipendere dalle diverse disposizioni della materia di ricevere una forma piuttosto che un'altra. Ar-Razali però osserva immediatamente che in questa dottrina la causalità divina non è libera, anzi è subordinata alla causalità naturale, perché la materia costringe la ricezione di una forma piuttosto di un'altra. In questa teoria filosofica il principio non sceglie e quindi è di fatto necessitato. Anche la visione di questi filosofi quindi limita l'onnipotenza divina e non lascia spazio al miracolo. Ar-Razali fa questa conclusione proprio richiamando un esempio di miracolo nel Corano, quando Dio dice per il beneficio del profeta Abramo gettato nelle fiamme, o fuoco dà frescura e incolumità ad Abramo, è la Sura dei Profeti al versetto 69. Leggiamo il passo 6. In questo senso, essi vengono a negare che Abramo sia entrato nel fuoco senza bruciare, pur permanendo il fuoco fuoco, e pretendono che ciò non sia possibile se non in quanto il calore del fuoco venga negato, cosa che lo farebbe uscire dal suo essere fuoco. Oppure se non in quanto si accetti che Abramo stesso e il suo corpo siano pietra o qualche altra cosa su cui il fuoco non può avere alcun effetto, cosa questa che non è possibile come non lo è quell'altra. Qui Ar-Razali introduce il miracolo e dà spazio a due differenti soluzioni al problema. Su queste due differenti soluzioni si è aperto un feroce dibattito tra gli studiosi. Ar-Razali è consistente con la dottrina sciarita oppure non lo è affatto? Proprio perché queste due soluzioni pesano una in un senso e la seconda nel senso opposto. Nella prima soluzione al tema del miracolo, Ar-Razali sembra presentare un argomento totalmente in accordo col pensiero asciarita. Dio agisce per scelta e volontariamente. Per questa ragione, se noi affermiamo che la gente crea la combustione attraverso la sua volontà quando il pezzo di cotone entra in contatto con il fuoco, allora è possibile per la gente e concepibile per noi che egli decida di non creare la combustione, come nel caso di Abramo. Non c'è nesso causale necessario tra ciò che noi consideriamo essere la causa e ciò che noi consideriamo essere l'effetto, perché Dio crea in ogni istante, momento dopo momento. Il miracolo è soltanto la rottura dell'abitudine rispetto a cui Dio crea ogni cosa. Ma a questa tesi Ar-Razali anticipa la più forte obiezione che avrebbe potuto ricevere da parte dei filosofi e che di fatto i filosofi a lui precedenti avevano ricevuto da parte di Farabi a Vicenna. Quindi la più forte obiezione delle critiche dei mutakallimuna alla causalità naturale e con cui i falasifa avevano ridicolizzato le posizioni dei mutakallimuna è che in un mondo creato istante dopo istante ogni cosa diventa impredicabile, cioè non si può predicare nulla di nulla e quindi l'uomo diviene incapace di conoscenza e quindi diviene incapace di azione morale. Sentite gli assurdi, e è un testo anche retoricamente molto efficace, il punto 7. A chi abbia riposto un libro a casa propria, potrebbe poi darsi che al proprio ritorno a casa il libro si fosse trasformato in un servitore imberbe, intelligente e impegnato nelle sue occupazioni, oppure che si fosse trasformato in un animale. O al contrario, se avesse lasciato a casa un servitore, potrebbe darsi che questi si fosse trasformato in un cane. Oppure, avendo lasciato a casa della cenere, potrebbe darsi che essa si fosse trasformata in muschio e che la pietra si fosse trasformata in oro e che l'oro in pietra. E se venisse interrogato a proposito di una di queste cose, ecco come si converrebbe rispondere. Non so che cosa ci sia ora a casa. Tutto ciò che conosco è che ho lasciato a casa un libro e magari adesso è un cavallo che ha insozzato la biblioteca con la sua urina e i suoi escrementi. So che ho lasciato a casa una giara d'acqua e magari, ecco, si è così trasformata in un albero di mele. Dio infatti ha potere su ogni cosa e non è d'obbligo che il cavallo sia creato dallo sperma, né è d'obbligo che l'albero sia creato dal seme. Anzi, non è d'obbligo che sia creato a partire da qualcosa. E magari sono state create cose che prima non avevano alcuna esistenza. Ar-Razali, contro queste impossibilità, quindi contro questa impredicabilità del mondo che confina l'uomo a non conoscere, a non essere capace di azione morale, cerca di rispondere immaginando che Dio crei nell'essere umano attraverso l'abitudine continua del ripetersi di fenomeni e di eventi, una scienza secondo cui alcuni fenomeni e alcuni eventi non accadono perché è nel comando di Dio non farli accadere. Nozione che ci ricorda molto da vicino la potenza dei ordinata. D'accordo? In altre parole, l'uomo, di fronte a tutti i possibili fenomeni, a tutti i possibili eventi, riceve da Dio una scienza secondo cui l'uomo considera alcuni di questi fenomeni e alcuni di questi eventi possibili, ossia che si daranno nella fattualità, altri no. Quindi, anche se non c'è nulla di impossibile a Dio o per la potenza, per l'onnipotenza di Dio, per la prescienza di Dio, Dio conosce che non realizzerà in un certo tempo un certo evento, anche se questo è a lui possibile. Dio crea in noi la conoscenza che egli non crearà, non darà origine, non performerà, non darà essere a quell'evento in un certo tempo. Frank Griffel scrive, traduco all'impronta: è nel potere di Dio cambiare un libro in un cavallo, ma Dio opera consistentemente, non altera la sua operazione, il suo modo di agire per capriccio, non interrompe il naturale corso degli eventi, di ciò che accade, senza una buona ragione. La sola ragione per cui Dio sospenderebbe la relazione abituale tra quelle che noi percepiamo come cause ed effetti è la conferma di uno dei suoi profeti. Se la prescienza di Dio include l'attuazione di un miracolo, allora egli sospende questa abitudine. Questo, dice Ar-Razali, trova conferma anche in quella particolare conoscenza che i falasifa non si sono sentiti di negare al profeta, che sa dire della non occorrenza di un possibile evento. Ma la questione è: questo modo di conoscere le cose per come vanno per lo più, di come il mondo va per lo più, è vera conoscenza? È accettabile per un filosofo che, alla maniera aristotelica, pensa che per conoscere la verità bisogna conoscere la causa? Secondo, questa è la prima soluzione, quindi Dio creerebbe una scienza per cui l'uomo, di fronte a tutti i possibili esempi, vede quelli che si verificano, ma sa anche che quelli che non si verificano non sono impossibili, potrebbero accadere in un momento in cui Dio, per confermare un profeta, vuole attuare un miracolo. E qui siamo con una tesi filosoficamente piuttosto debole, perché confina l'uomo a una conoscenza di come il mondo va per lo più, non a conoscere le cose perché se ne conoscono le cause. Ar-Razali propone una seconda soluzione. Ci sono dei vincoli naturali, ma nonostante questi vincoli naturali, l'azione di Dio è libera, perché egli può cambiare il divenire naturale alterando le qualità delle cose. Ossia, il fuoco è fuoco e brucia il cotone, ma Dio, attraverso la mediazione degli angeli, può cambiare la qualità del fuoco di bruciare e la qualità del cotone di essere bruciato in un miracolo. Siamo al testo 8. Il fuoco è stato creato con una costituzione tale che, se con esso vengono a contatto due pezzi di cotone tra loro simile, esso li brucia, e se si somigliano da ogni punto di vista, tra essi non fa distinzione. Tuttavia, assieme a ciò, noi consideriamo possibile che un profeta possa essere gettato nel fuoco e non si bruci, o perché è stata fatta mutare la qualità del fuoco, o perché è stata fatta mutare la qualità del profeta. Da Dio o degli angeli è fatta, cioè avvenire, una qualità nel fuoco che rende minore il calore del suo corpo, in modo tale che il calore non ne fuoriesca. Il calore del fuoco sarebbe cioè trattenuto in esso. Il fuoco sarebbe secondo la forma e la realtà del fuoco, ma il suo calore e il suo effetto non sarebbero tali da fuoriuscirne. Oppure è nel corpo del profeta che è fatta venire una qualità tale che, pur non facendolo uscire dal suo essere carne e ossa, respinge l'azione del fuoco. Tra le cose che Dio ha il potere di fare vi sono cose invisibili e cose meravigliose, e noi di tutte queste non siamo testimoni. Così, perché dover negare la possibilità e giudicarne l'impossibilità? Se noi ammettiamo che l'alterazione naturale, istiala, è secondo Aristotele l'alterazione qualitativa di un sostrato da una qualità ad un'altra, Dio può cambiare anche la durata temporale necessaria utile alle alterazioni naturali. Perché l'avversario riterrebbe impossibile che tra le cose sulle quali Dio Altissimo ha potere vi sia, è il testo 9, vi sia di far passare la materia per tali fasi in un tempo più breve di quello che si conosce? E se è possibile in un tempo più breve, non c'è alcuna restrizione a che sia possibile in un tempo ancora più breve. Così, se in natura noi osserviamo che attraverso l'alterazione naturale dagli elementi derivano le piante che mangiate dagli animali, producono il sangue che nel corpo degli animali diventano sperma da cui si sviluppa un nuovo animale, Dio, riducendo la durata temporale di queste alterazioni qualitative, trasforma in un istante il bastone di Mosè in un serpente. Ammettere che ci sono leggi naturali, ma che Dio può cambiare o il divenire naturale alterando le qualità delle cose o la durata temporale necessaria che si dia un'alterazione naturale, significa da un lato salvare le leggi naturali, ma dall'altro anche i miracoli e la cudra divina. Ogni cosa creata ha una natura creata che causa uno specifico effetto: il fuoco brucia. Ma questa natura e questa modalità di causare vengono da Dio e sono subordinate alla sua cudra. Questa soluzione è forse la più convincente per i filosofi presentata da Ar-Razali, perché i tipi di spiegazione proposti in questo secondo approccio non rompono completamente il corso naturale degli eventi. I miracoli dei profeti sono fatti meravigliosi, magnifici, miracolosi appunto, ma se tutti i fattori vengono presi in considerazione, possono essere spiegati come effetti di cause naturali. Salto l'ultimo punto, l'ultimo step in cui Ar-Razali inquadra il problema della cudra divina da una prospettiva di tipo logico. Vorrei cercare, perché il problema è: se tutto ciò che è possibile Dio lo può fare, ciò che è impossibile non lo può fare, allora vediamo di definire che cos'è questo impossibile. Se riduciamo l'impossibile alla negazione del principio di non contraddizione, beh, con la dottrina Asharita l'abbiamo già risolto il problema di non contraddizione, perché siccome non c'è nesso causale, Dio crea istantaneamente il mondo e pone in essere cose senza nesso tra loro, Dio può nella sua azione porre in essere due cose che non hanno vincolo tra loro, e in qualche modo riusciamo a risolvere il problema. Allora Ar-Razali si impegna ad estendere il concetto di impossibile. Per esempio, proprio perché è fedele all'assunto dell'alterazione qualitativa di stampo aristotelico, dice che è impossibile per Dio passare da un genere all'altro. Perché? Perché mentre gli atomi sono la base rispetto a cui poggiano due accidenti diversi, tra due generi non c'è niente in comune e quindi non è possibile alcun tipo di alterazione. Ma vorrei con voi arrivare alla fine della Masala per leggere due controdeduzioni averroiste. Questo testo è un testo difficile, ed è un testo difficile perché? Essenzialmente perché ci lascia con l'amaro in bocca. Cioè, non ci presenta una tesi chiara che Rasali sposa in maniera significativa una volta per tutte, ma ci presenta un movimento continuo, da un lato tra un Rasali fedele agli assunti della teologia sharita e quindi all'onnipotenza di Dio e al respingimento di ogni causalità naturale, e dall'altro invece vediamo un Rasali che non sembra essere disposto a rinunciare del tutto alla causalità naturale. Perché? Perché probabilmente, e questa è la linea di lettura secondo me più efficace che è stata data a questo testo, è che Rasali sta cercando di risolvere il problema epistemologico della sua scuola teologica. Cioè sta cercando disperatamente una soluzione di compromesso che salvi da un lato l'onnipotenza divina e quindi la possibilità del miracolo, ma che non confini l'uomo ad un'esperienza di inintelligibilità del mondo. Per questa ragione egli cerca in quest'ultimo approccio che abbiamo presentato di guadagnare spazio per l'ordine naturale che Dio ha creato come tale e che talvolta decide di interrompere verso un fine che è sempre di bene assoluto. Secondo questa tesi però rimane che la conoscenza umana è ridotta alla conoscenza di come il mondo va per lo più. E questo tipo di conoscenza non è vera conoscenza per i filosofi. Ed infatti, nella replica da Rasali nel Tafut al Tafut, il punto polemico di Averroè è proprio di natura epistemologica. Averroè dice: se una qualunque forma di occasionalismo è accettata, ci troviamo di fronte all'impossibilità per la conoscenza umana. Scrive Averroè nel Tafut al Tafut: la scienza certa è conoscenza delle cose come sono nella realtà. Se fosse possibile che negli esistenti siano presenti contemporaneamente due contrari, sia riguardo al sostrato sia riguardo alla gente, non vi sarebbe scienza di alcunché, neppure per un battito di ciglia. Dovremmo infatti supporre che un tale agente governi gli esistenti come un sovrano tirannico, detentore di un potere assoluto, che non parteggia con nessuno del suo dominio, a cui non si può far risalire nessuna legge o comportamento prevedibile. Invero, le azioni di un tale sovrano risulterebbero necessariamente ignote per natura, e se da lui provenisse un atto, continuerebbe comunque per natura a risultare ignoto. La presa di distanza di Abu Hamid, cioè di Ar-Rasali, contro queste difficoltà, secondo cui Dio Altissimo creerebbe in noi la conoscenza che questi possibili si realizzano solo in certi momenti particolari, come per esempio nel caso dei miracoli, non regge. La conoscenza creata in noi è infatti sempre conforme alla natura degli esistenti, dal momento che la definizione del vero è che una cosa è ritenuta così com'è nella sua effettiva esistenza. Se la causalità naturale è negata, non c'è conoscenza certa di nulla. Mentre conoscenza certa è conoscere la cosa come essa è. Per la stessa ragione, i filosofi non discutono dei miracoli, perché sono al di là di ogni conoscenza naturale, come tutti gli eventi soprannaturali. Voi sapete che questa è la posizione trasversale che Averroè ha sempre nelle sue opere, nel Fasal al-Makal, quando il problema finale è Dio conosce i particolari, nella Damima del Fasal al-Makal, lui dice: io posso parlare di come l'uomo conosce le cose, di come l'uomo conosce Dio, non posso parlare di come Dio conosce i particolari, se li conosce come universali, se li conosce come particolari. Cioè, c'è un punto su cui ci si ferma. Logica, scrive Averroè, vuole che esistano cause ed effetti, e la conoscenza degli effetti può perfezionarsi solo attraverso la conoscenza delle cause. Sopprimere queste cose implica negare la conoscenza, e la negazione della conoscenza implica che nulla in questo mondo può venire davvero conosciuto secondo una scienza autentica, anzi che si fanno solo supposizioni. Non esisterebbero né prove né definizioni e si distruggerebbero quegli elementi cognitivi essenziali che compongono le dimostrazioni. Chi ritenesse che non vi sia scienza necessaria dovrebbe ammettere che la sua stessa affermazione non è necessaria. Averroè va oltre. Accusa Arrasali e i teologi del Kalam di seguire un ragionamento circolare. Le dottrine che i teologi sostengono, come l'atomismo, come l'occasionalismo, sono ottenute non attraverso un'indagine razionale, non sono scelte perché vere in se stesse, ma perché sono le migliori dottrine a confermare gli assunti del Corano e a difendere il principio da cui i teologi partono. Ma il prezzo è alto, l'impredicabilità del mondo e di conseguenza il silenzio dei filosofi. Grazie.